Mille Voci.
La storia del calcio femminile europeo ci riporta all'Inghilterra della Prima Guerra Mondiale, lo scenario, comune a tanti altri paesi, uomini in guerra, donne al lavoro in fabbrica, e fu proprio all'interno di una di queste strutture, la Dick Kerr, fabbrica di munizioni a Preston, che fu istituita la squadra femminile delle Signore del Kerr. Signore che sfidarono a colpi di pallone i colleghi maschi. Poi del risultato non vi sono notizie certe, ma certo è che quella gara sancì la nascita della definitiva squadra, della prima squadra femminile inglese. Una storia che ci parla di donne intraprendenti, come sicuramente intraprendenti sono le ragazze che oggi scendono in campo nelle varie leghe, nelle varie squadre, a livelli regionali, cantonali, nazionali ed internazionali. Sicuramente intraprendenti anche le ragazze che si mettono in gioco per le campagne nazionali di sensibilizzazione contro le gravi discriminazioni ai danni proprio delle giovani ragazze che vogliono giocare a calcio. Buongiorno a voi ascoltatori da Maria Piabelloni, raccontateci le vostre storie di calcio femminile, ne vogliamo parlare oggi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Qualcosa sta cambiando negli occhi di chi guarda, segue e giudica il calcio femminile? Forse, forse. Lo scorso anno gli stadi gremiti in Francia per i mondiali di calcio hanno indicato che effettivamente qualcosa stava cambiando nel mondo del calcio internazionale. In Svizzera che punto siamo? E in Ticino? Siamo ancora fermi a pregiudizi e a dileggi o qualcosa sta cambiando? Saluto e do il benvenuto alla prima ospite, Bianca Maria Martellini. Buongiorno.
Buongiorno.
Lei è mamma di una dodicenne che ha la passione per il calcio, poi è anche diciamo membro attivo di dell'associazione calcio. Io inizierei con lei per chiederle quando sua figlia ha espresso il desiderio di giocare a calcio, quindi da piccola in fondo. Come avete reagito voi in famiglia, lei in particolare, signora Martellini?
Dunque, noi abbiamo un figlio più grande che già giocava a calcio e quindi fin da piccolini i miei figli hanno giocato insieme con il pallone. Quando poi Giorgia ha espresso il desiderio intorno, insomma, ai 4-5 anni di iniziare la scuola calcio, noi siamo stati molto felici che lei abbia fatto questa scelta, perché intanto conosciamo un po' il mondo del calcio. In secondo luogo perché lo sport nella nostra famiglia è valutato come un elemento importante nella crescita psicofisica dei nostri figli, quindi abbiamo salutato con gioia il fatto che anche lei volesse intraprendere uno sport. Il terzo elemento che ci ha reso ovviamente felici è che si tratta di uno sport di squadra che quindi appunto sviluppa tutta una serie di competenze che sono anche delle competenze non soltanto appunto fisiche ma anche relazionali che riteniamo importanti. Non ci siamo nascosti il fatto che avrebbe magari potuto incontrare qualche difficoltà, perché insomma non è così usuale vedere delle bambine che giocano nel calcio, soprattutto regionale, però l'abbiamo accompagnata molto fieri e orgogliosi della sua scelta.
Ecco, quindi coscienti anche che attorno a Giorgia si sarebbe potuto creare, diciamo, una cintura di sguardi dubitativi e a volte magari malevoli. E penso proprio ai compagni, cioè ai coetanei di sua figlia. Com'è andata nel suo caso? Immagino che, vabbè, appunto, nascendo e crescendo in una famiglia di persone naturalmente molto attenti anche agli elementi sociali e di regole che sono legate al calcio. Però immagino che qualche frattura ci sia stata, qualche conflitto proprio con le sue amiche, con le sue compagne di scuola ci sia stato.
Devo dire che i compagni del calcio, trattandosi appunto di uno sport di squadra in cui alla fine c'è tutti i compagni, le differenze vengono molto attutite dall'obiettivo comune di fare un bel lavoro, di fare un bel gioco e alla fine di vincere. Quindi all'interno delle squadre, quindi nelle squadre in cui la Giorgia ha sempre militato, premesso che era l'unica bambina nella sua squadra quando ha cominciato e per lungo tempo è stata una delle poche femmine, insomma, presenti nei campi di calcio locali, l'hanno sempre accolta molto bene. Appunto queste differenze non sono state avete né percepite né notate, magari un pochino di più nelle squadre avversarie che si stupivano del fatto che ci fosse una bimba e che magari insomma gli rubava anche palla e che riusciva a fare delle cose interessanti. Questo per gli avversari alle volte è stato un po' frustrante, diciamo così. Per quanto riguarda il rapporto con le compagne, devo dire che la Giorgia, mia figlia, esprime una femminilità sicuramente, come dire, un po' lontana magari da certi stereotipi classici, e quindi non sempre, come dire, era facile per lei trovare magari argomenti anche di discussione con le compagne. Però devo dire che poi quando ha incontrato il movimento del calcio femminile organizzato in Ticino, questo in realtà appunto l'ha aiutata moltissimo nel capire che la sua femminilità è una femminilità che voglio dire è anche di tante altre ragazzine con le quali ha trovato nel calcio ha trovato delle bellissime amicizie. E le compagne poi in realtà nel corso degli anni, visto che è una passione che appunto è cominciata da piccola ma che prosegue con grande entusiasmo da parte sua, le ha coinvolte in questo suo entusiasmo, e quindi è molto più facile adesso per lei anche condividere certe esperienze con le compagne attuali.
Quindi possiamo dire che Giorgia è diventata una sorta di testimonial con le sue coetanee al di fuori degli ambiti calcistici per raccontare di che cosa può essere il calcio al femminile.
Direi proprio di sì, suscita comunque interesse, le sue compagne le chiedono, la seguono anche un po', insomma, diciamo così, anche perché, come avete giustamente notato anche voi nel preambolo della trasmissione, il calcio femminile sta avendo comunque sempre di più seguito, quindi non è forse nemmeno più al giorno d'oggi considerato così strano che le bambine anche si avvicinino a questo sport.
Giorgia quindi ha espresso naturalmente una passione, ha assimilato a quello che voi avete trasmesso riguardo al mondo del calcio, si è sicuramente formata un carattere particolare. Le chiedo se questa sua attività legata al calcio abbia poi fatto anche di lei una persona molto più capace di difendersi nell'ambito della vita quotidiana, quindi di difendersi anche contro i compagni maschi, contro chi magari appunto puntava contro di lei il dito, contro le forme di bullismo che sappiamo esistere ovunque.
E Giorgia, lei ha un carattere sicuramente molto forte, nel senso che non si è sempre, come dire, saputa difendere. Il fatto di vivere in un contesto un po' maschile, soprattutto all'inizio, ma diciamo il fatto di vivere in questo contesto sportivo maschile, sicuramente l'ha resa ancora più consapevole del fatto che come dire, le donne possono fare esattamente le stesse cose che fanno gli uomini, meglio o peggio, ma comunque hanno tutto il diritto di farlo, e ogni volta che è capitata l'occasione, non soltanto sui campi da calcio, ma anche per esempio quando affrontano dei temi a scuola o quando vede delle ingiustizie, sicuramente questa sua consapevolezza emerge e queste ingiustizie le nota, le danno fastidio, e però sa anche che appunto bisogna un po' provarci, nel senso lei con la sua esperienza sa che lo può fare, e quindi, come dire, più che non magari andare a litigare, discutere, mette in atto il fatto che si sente alla pari, non vede differenze.
Una grande scuola di vita. A questo proposito io chiamerei in causa Francesca Cargiulo, psicologa, allenatrice con esperienza sia in Svizzera che in Italia. Buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno.
Ha sentito di questa esperienza, di questa testimonianza della signora Martellini, che ha proprio raccontato in maniera molto, molto chiara, molto precisa quella che è stata la crescita di questa ragazza che fin dai 4-5 anni ha manifestato passione per il calcio, che si è confrontata anche giocando proprio a calcio con i ragazzi, quindi ci sono tanti stadi che lei ha affrontato, questa ragazza. Chiedo a lei, che ha appunto la formazione di psicologa ma anche il ruolo di allenatrice, se l'elemento giovane, ovvero l'essersi espressa così da piccola a favore del calcio femminile, abbia permesso di rafforzare il suo carattere e anche di rafforzare la sua passione per questa attività.
Sì, allora ho seguito con molto interesse il racconto della signora, della mamma di Giorgia, e mi sono trovata, diciamo, d'accordo sotto più punti di vista. E sicuramente il fatto che la bimba abbia chiesto di giocare molto, molto piccola e quindi abbia iniziato a giocare in una squadra di bambini, perché come sappiamo, insomma, le squadre femminili spesso sono lontane e non sono ancora così numerose come le realtà invece appunto maschili, ha fatto sì che comunque la bambina abbia sicuramente iniziato a farsi un bagaglio sia tecnico che appunto educativo, insomma, comunque sociale da molto piccola. E la svolta, come raccontava la mamma, c'è stata quando poi ha trovato una squadra femminile. E da qui infatti mi piacerebbe sottolineare l'importanza che ha comunque il gruppo dei pari, nella crescita e nella costruzione del carattere, della personalità. E infatti sicuramente Giorgia avrà trovato delle compagne che probabilmente avranno vissuto delle esperienze come la sua, e avere intorno persone che ci fanno capire che non siamo sole e che quindi spesso vivono le stesse situazioni, sicuramente sono una motivazione in più, insomma, ad andare avanti. Lo sport è uno strumento educativo e pedagogico fortissimo e importantissimo, come diceva Mandela, la possibilità di unire tutti al di là, no, della razza, del sesso, di appartenenza. E come appunto ci raccontava la mamma di Giorgia, la ragazzina ha imparato tutta una serie di abilità che possiamo chiamare anche life skills, che sono le abilità per la vita che vanno oltre lo sport, perché dobbiamo ricordarci che magari non tutte le bambine, le sportive, gli atleti poi un domani diventeranno atleti di alto livello, però sono la civiltà di domani.
Anche perché appunto stiamo proprio discutendo di un fenomeno sociale, di un fenomeno, oserei dire, antropologico. Questi grandi cambiamenti poi lasceranno il segno per le generazioni future. Io mi permetto di chiedere sia alla signora Martellini che alla signora Cargiulo la seguente domanda. Giorgia oggi comunque rappresenta un caso più unico che raro, mi viene da dire, perché tante sono le testimonianze di ragazze, di bambine che scegliendo l'attività del calcio vengono appunto dileggiate, vengono criticate, vengono schernite. Quindi inizierei magari con la signora Cargiula. È vero che nel mondo delle ragazze, soprattutto ancora così piccole, quando si dice vado a giocare al calcio, insomma, il pericolo è dietro l'angolo per il giudizio altrui.
Allora, sì, è vero, anche se negli ultimi anni questo, diciamo, fenomeno sta un po' sfumando, questo sicuramente grazie appunto ai mondiali che ci sono appena stati, grazie a tutte quelle campagne come appunto anche lo spot che è stato promosso dalla Lega Svizzera, sicuramente i social media hanno un effetto fortissimo. E quindi ecco, un po' alla volta le cose stanno cambiando, anche perché stiamo vedendo, insomma, che le giocatrici di alto livello possono scegliere la loro passione è diventata la loro professione per tante, purtroppo non ancora per tutte. E quindi anche, diciamo, le famiglie e le bambine hanno un po', diciamo, un obiettivo, cioè il loro sogno non è più appunto solo un sogno, ma anche qualcosa che può realizzarsi, perché ricordo quando ero piccola io, insomma, io e le mie compagne di allora, spesso, no, i genitori ci dicevano: ma pensa a studiare, che con lo sport, soprattutto il calcio, dove andrai? È vero, un tempo era così, però le cose adesso appunto sono cambiate e quindi c'è anche questa consapevolezza da parte anche delle famiglie, al di là appunto che tanto comunque si sta facendo, secondo me non ancora abbastanza, per abbattere tutti gli stereotipi. Quindi ci sono tante sportive impegnate, diciamo, nel sociale, vengono organizzate da diverse società, ma anche appunto dalla Nazionale Svizzera, le visite nelle scuole. Quindi, insomma, il fatto di conoscere, di conoscere le vite, le esperienze, le storie di chi ce l'ha fatta, fa sì appunto che non venga più visto come qualcosa di strano, ecco. Diciamo che il problema è un po' sempre il paragonare gli sport maschili e femminili tra loro,
Esatto, ma
quando sappiamo.
arriveremo anche a quello perché probabilmente è proprio lì che sta il difetto. Non bisognerebbe mai paragonare due attività proposte da persone, da individui che hanno profili psicologici e fisici diversi. Io vorrei ancora coinvolgere la signora Martellini proprio a questo riguardo. È chiaro, voi avete, come dire, avvolto vostra figlia da un ambiente molto positivo, propositivo e ripetiamo anche molto diciamo chiaro su quello che è il senso del gioco di squadra. È anche vero che la tendenza da parte delle ragazzine oggi è quella di guardare a chi gioca al calcio femminile ancora con un occhio veramente dubitativo, per non dire giudicante.
Dunque, la nostra esperienza personale in realtà è stata, come detto, positiva, nel senso che noi non abbiamo sentito intorno a nostra figlia un atteggiamento giudicante o di dileggio, anzi direi che la sua presenza sui campi destava grande simpatia. Bisogna però dire, e questo purtroppo mi permetto, è un po', come dire, un retaggio che ci portiamo dietro noi donne, che certo è molto facile quando poi magari si è anche un po' capaci e quindi a quel punto la simpatia diventa anche ammirazione, no? Proprio perché si fa qualche cosa che non è usuale veder fare a una bambina. Il problema del dileggio, casomai, evidentemente c'è per quelle bimbe che vogliono fare calcio, magari non necessariamente, come dire, hanno degli skill particolari, come peraltro capita a tantissimi compagni maschi che giocano a calcio senza magari la pretesa di diventare dei grandi calciatori, ma solo per divertirsi. Ecco, magari vedo più un problema di, diciamo così, di, appunto, di non accettazione, dove poi la capacità magari tecnica della bambina non è, come dire, particolare. Ecco, diciamo, probabilmente il problema, come dire, ecco, c'è, cioè una femmina è accettabile che possa giocare, se però è brava, se non lo è, allora a quel punto, insomma, cosa ci stai a fare? Ecco,
Le
vedo un
donne devono
po' di.
dimostrare sempre qualcosa in più. Francesca
Grazie. Okay.
Cargiulo, le corrisponde l'evidenziazione di questa problematica? Quindi a un ragazzo si può scusare, ma a una ragazza no.
Sì, sono d'accordo. Le donne appunto devono sempre dimostrare, è vero. E ricollegandomi a questo, mi viene da dire che diciamo è importante che le bambine, se esprimono il desiderio appunto ma anche i bambini, di praticare un determinato sport, appunto glielo si faccia fare, insomma, fin da piccoli, perché spesso, soprattutto nel calcio femminile, tante bambine si avvicinano a questo sport già da grandi, no? Perché i genitori fanno provare vari sport, prova la pallavolo, prova questo, e poi appunto effettivamente sono già grandine. Però qui mi viene da dire che comunque un po' come in tutti gli sport, a un certo punto c'è un po' una selezione, ecco, naturale, però sicuramente è importante lavorare a livello, diciamo, scolastico e comunque partendo dalla base, perché è vero che magari andranno avanti le bambine più, diciamo, di più qualità, ma non è detto che appunto questo sport non venga praticato da tutte, anzi, più ampliamo il bacino e più si conoscerà appunto il movimento e più ci sarà possibilità, insomma, per tutte, perché finché sono soltanto quelle bimbe che riescono un po' a lottare contro la famiglia e riescono a farsi strada sgomitando, diciamo, nelle squadre maschili, sarà difficile, ecco. Quindi è importante lavorare proprio a livello scolastico. Ma io una cosa che mi sono accorta lavorando appunto con le bambine è che spesso tante bambine non provano. E quindi si accorgono che può essere uno sport che può piacergli perché lo provano in modo un po' casuale e appunto quindi bisognerebbe offrire loro la possibilità di provarlo da piccole, diciamo, in una fascia comunque iniziale, e come altri sport, mi viene da dire,
Sì,
proprio
di
in modo tale
buttarsi
che
da
se
giovani.
piace.
Sì,
Esatto, perché se no saranno sempre un po' quelle bambine, come appunto forse Giorgia, che siccome sono già bravine, allora a scuola vengono accettate durante l'intervallo, no? Per la partita che si fa in cortile, e le altre, ecco.
Dunque, noi abbiamo deciso di trattare questo tema anche perché in queste ultime settimane l'Associazione Svizzera Calcio, in collaborazione con la SSR, ha diffuso delle promo, dei video dove appunto vengono ritratte delle ragazze che si vedono così rattristate poiché bloccate nel loro tentativo di giocare al calcio, perché i giudizi sono pesanti, perché magari i genitori dicono ma cosa pensi di fare? E quindi è una campagna nazionale che sta avendo davvero un impatto abbastanza profondo nella società e che sicuramente scardinerà anche qualche pregiudizio. Signora Martellini, io ho ancora una domanda per lei, perché abbiamo detto fa parte anche del Comitato Associazione Calcio Femminile. Voi dibattete anche di questi aspetti, oltre che di aspetti organizzativi e tecnici, ma proprio di come comunque abbattere quei pregiudizi che sono ancora presenti?
L'Associazione Calcio Femminile, in primis, quello che cerca di fare è appunto di organizzare il più possibile un calcio di buona qualità per le ragazze. Credo che questo sia, tra virgolette, un po' la risposta migliore per, come dire, lottare contro certi pregiudizi, cioè offrire, dare un'offerta credibile rispetto a chi si vuole avvicinare al calcio femminile. E da questo punto di vista, prima si diceva dell'importanza, no, del gruppo tra pari, cioè la possibilità di offrire una squadra interamente femminile fa sì che come dire, anche chi si vuole avvicinare al calcio femminile, e magari però si sente un po' in difficoltà a farlo in una squadra in cui magari è l'unica bambina, ha comunque un'offerta valida, anzi molto valida, perché l'obiettivo in realtà dell'Associazione Calcio Femminile è quella di offrire anche un calcio di elite. È un po' come, diciamo così, il Team Ticino fa per le squadre maschili, e quindi di sviluppare un movimento femminile, perché è logico che c'è una differenza fisica che magari nei primi anni non si vede, ma che poi nel corso invece della crescita dei ragazzi è evidente. Quindi le ragazze, per poter continuare a fare calcio, debbono poterlo fare in un contesto di, appunto, di calcio femminile. Mi permetto, scusi, torno un attimino indietro rispetto alla questione delle famiglie. Certo, è logico che sta tanto alle famiglie, diciamo così, di non tarpare le ali nella richiesta di provare a giocare a calcio. Alle volte ci può essere, come detto, anche magari un tema di preoccupazione che le bimbe non vengano accettate o che magari si facciano male. Ecco che appunto l'Associazione Calcio Femminile, nell'obiettivo che si pone di offrire di dare un'offerta valida e di qualità, già di per sé offre, come dire, un po' una risposta. Poi c'è il tema del professionismo, a cui si accennava prima, che evidentemente è ancora un tema da vedere, però l'Associazione Calcio Femminile, come detto, in questo momento si sta occupando di tutti i giorni, tutte le settimane e tutti, come dire, anche nel proseguo degli anni, di creare un'offerta strutturata e credibile.
Anche perché pian piano anche a livello elvetico, diciamo, la carriera delle ragazze che giocano a calcio si delinea sempre più rafforzata e con personaggi che insomma cominciano a far parlare di loro. Tra l'altro avremo tra qualche minuto ai nostri microfoni anche la portiera della nazionale svizzera di calcio femminile. Io intanto, a supporto di quello che stiamo discutendo insieme dalle 11, ovvero di quei pregiudizi che pian piano cadono, vi leggo questo messaggio scritto da Alessandro, che dice: buongiorno, ho allenato per 13 anni in un club della regione zurighese. Con le ragazze ho sempre avuto l'idea che il calcio femminile sia il calcio del futuro, e Alessandro sostiene che non siamo lontani dal concretizzarsi di questa visione. Io invito i nostri ascoltatori e anche i nostri ospiti, poi se la signora Martellini deve lasciarci per impegni suoi personali la ringrazio, invito tutti a rituffarci un po' nel clima dei mondiali di calcio calcio in Africa del 2010, lì si parlava tanto di uomini, ma noi poi, dopo questo brano, continueremo a parlare di calcio femminile.
You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Cause this is Africa. For Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment. Hesitation. Today's your day, I feel it. You pave the way, believe it. If you get down, get up, oh, oh. When you get down, get up, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, hey, hey. Waka, waka, hey, hey. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa.
Seguitiamo a parlare di calcio, calcio femminile tra passione, sacrifici e battaglie. Buongiorno e benvenuta a Gael Talman.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per essersi ritagliata un po' di tempo per Rete 1 e per tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici sicuramente interessati al tema. Lei è la portiera della nazionale svizzera di calcio. Prima lei non ha avuto l'occasione di ascoltare, c'è la testimonianza di una mamma, di una ragazza, Giorgia, che fin da piccola, da 4 anni, ha deciso di giocare al calcio. L'ha sempre giocato anche in squadra. Squadre miste e oggi, 12enne, gioca nella selezione Ticino, quindi un esempio che, malgrado così le prime difficoltà di giudizio, oggi si è affermata come sportiva, come ragazza e naturalmente come testimonial del calcio femminile svizzero. Gael Talman, questa premessa per lei che non ci ha sentiti nella prima parte, per chiedere anche a lei come mai la scelta di giocare a calcio, una questione di famiglia, una questione di amicizie?
Beh, io sicuramente seguivo mio padre che giocava quando ero piccola piccola, ero sempre a bordo campo e poi da ragazza a scuola giocavo con i maschi nelle pause e nel quartiere anche, e quindi ho iniziato così, e poi quando mio padre ha ripreso ad allenare una squadra sono andata con lui e ho iniziato con i ragazzi.
Quindi diciamo un humus già predisposto a questa attività, ha sentito nell'evolversi della sua passione per il calcio e nella pratica del calcio o subito discriminazioni o giudizi?
Beh, sicuramente ci sono state, poi anche oggi ci sono ancora, anche nel quotidiano, semplicemente il fatto di dirci vi dovete allenare alle 7 perché alle 5 ci sono i maschi, per me è una discriminazione. Poi ho fatto anche per esempio il corso UEFA B in Italia, a Verona, l'ho fatto con i professionisti. E un portiere del Chievo ci aveva detto, perché eravamo più ragazze, ma giocate bene, se metto mia moglie a giocare non è così brava. Per dire un po' l'idea che c'è o c'era del calcio femminile.
Certo, infatti lei ha avuto anche parecchia esperienza in squadre italiane e non solo. Secondo lei la percezione del calcio femminile varia da nazione a nazione o siamo più o meno allo stesso livello in Europa?
No, penso che ci siano paesi un po' più avanti, come nel nord Europa, dove il calcio femminile è molto più sviluppato, ma già da anni, e poi al sud stiamo arrivando.
Pian piano, eh? È una questione proprio anche, lo si diceva già prima, culturale, retaggi culturali legati proprio alle radici della nostra evoluzione sociale. Gael Talman, da qualche anno il calcio femminile comunque attira più pubblico, attira anche qualche sponsor in più, i diritti di trasmissione delle partite di calcio diventano sempre più interessanti per le emittenti televisive. Questa evoluzione che effetto fa a lei che comunque è protagonista di questo spettacolo, di questo gioco e di questo momento che è oggi il calcio femminile?
Beh, personalmente penso sia ora, e poi sicuramente avere pubblico negli stadi, avere i media che seguono è una cosa positiva e genera emozioni positive.
Lei ha mai avuto o ha un modello, un punto di riferimento maschile o femminile nell'ambito della sua carriera calcistica?
Beh, sicuramente da bambina sì, adesso non più, cioè un idolo no, però seguo sia donne che uomini e io guardo molto volentieri i Sommer perché abbiamo la fortuna di avere un grandissimo portiere svizzero, quindi lo guardo volentieri.
E quindi appunto, essendo maschio, giustamente torniamo alla base del discorso che stiamo sviluppando oggi, che è sbagliato pensare che ci siano due mondi del calcio e lei ce ne sta dando la prova, ovvero lei guarda Sommer come un bravissimo portiere, lei che è portiere giustamente cerca di rubare il mestiere a un collega. Gael Talman, nel calcio però non vi è assolutamente ancora parità né di salari né di struttura di sostegno tra donne e uomini. In altri sport invece sappiamo che c'è, tipo il tennis, sci, atletica. Lei come vive questa discriminazione proprio dal punto di vista salariale, del mercato e soprattutto del sostegno? Cioè i soldi ci sono più per il calcio maschile che non per quello femminile.
Beh, da un mio punto di vista, fino a un certo punto è anche giusto che sia così, perché il calcio maschile genera più soldi, più introiti del calcio femminile, quindi che guadagnino di più fino a un certo punto per me ha anche senso. Poi quello che mi auguro per il calcio femminile è più un'equità, piuttosto che una parità. Nel senso che la distribuzione dei soldi si faccia nelle stesse proporzioni sia per i maschi che per le donne. Le federazioni ricevono soldi per una partecipazione a un torneo o altro e non sempre la distribuzione di questi si fanno nelle stesse proporzioni. Io mi augurerei piuttosto questo.
Sì, è molto importante quello che lei ha appena sollevato come tema. Lei riesce a vivere di solo calcio o deve avere un lavoro parallelo?
No, adesso in Svizzera non riesco a viverne, lavoro in federazione adesso, però all'estero sì, potevo fare solo questo.
Quindi anche qua c'è una differenza tra stati. Le chiedo in conclusione magari di darci le sue più grosse emozioni. Appunto ha giocato in Italia, gioca per la nazionale, tra l'altro complimenti per la vittoria contro il Belgio che vede la nazionale elvetica avanzare per le qualificazioni per gli europei. Quali i momenti che lei ricorda con più emozione della sua carriera calcistica?
Beh, sicuramente gli scudetti che ho vinto sia in Germania che in Italia, perché le vittorie ti danno sempre emozioni bellissime, poi con due gruppi fantastici e poi la partecipazione al mondiale 5 anni fa, che era la prima volta storica per la Svizzera, e giocare davanti a 45.000 persone. È stato stupendo.
Soprattutto dopo un infortunio che lei aveva avuto, quindi immagino sia stata una grande soddisfazione.
Sì, perché vedevo sparire quel sogno dopo l'infortunio, invece ho lavorato sodo per 6 mesi per essere pronta e farmi trovare pronta in campo, e ho potuto vivere quell'esperienza da protagonista, quindi è stato veramente bello.
E i prossimi di sogni, i prossimi progetti, i prossimi obiettivi, diciamo nell'immediato, naturalmente, ripeto, stiamo seguendo le vostre performance per arrivare agli europei, ma per lei oggi qual è l'obiettivo?
Per me principalmente continuare a divertirmi, e finché lo farò giocherò. E con la mia società del Servette, di vincere il campionato. E poi con la nazionale l'obiettivo di qualificarci all'europeo.
In bocca al lupo, sappiamo che ci vuole tanto lavoro, tanta costanza, tanto sacrificio e appunto anche tanta resistenza di fronte a un mondo che per alcuni casi non considera ancora il calcio femminile come uno sport, un'attività e un diciamo, momento di spettacolo ai massimi livelli, ma sappiamo che attraverso anche le vostre esperienze, le vostre battaglie, ci arriveremo pian piano. Buon lavoro e grazie Gael Talman, lo ricordo, portiera della Nazionale Svizzera di calcio. Buon lavoro.
Grazie a lei. Buona giornata.
Coinvolgo ancora, prima di passare al prossimo ospite, Francesca Cargiulo, lo ricordiamo con noi dall'inizio della trasmissione, psicologa e allenatrice. Abbiamo sentito Gael Talman alla domanda a dei modelli, a dei punti di riferimento a rispondere di no. Questo cambia un pochettino la visione di queste ragazze, lo abbiamo sentito prima anche nella testimonianza della mamma di Giorgia, che a volte i modelli servono nel calcio, ma anche nel calcio femminile.
Sì, sicuramente. Beh, Gael ci ha detto che quando era piccola aveva, diciamo, dei modelli, li ha chiamati degli idoli, e probabilmente poi crescendo, avendo raggiunto comunque, diciamo, il massimo, come si può dire, nazionale, Serie A, probabilmente sia più difficile. E per le bambine di oggi è fondamentale avere dei modelli che siano però delle donne, perché i modelli, che sono individui percepiti come persone di valore e che quindi forniscono degli esempi di successo ai quali ispirarsi, più sono, diciamo, simili a noi, soprattutto a livello fisico, e più noi possiamo pensare che se ce l'ha fatta lei, allora posso farcela io. Quindi da qui anche l'importanza di tutta quella narrazione dello sport femminile che negli anni passati è stata un po' carente, e ultimamente, grazie a tanti, diciamo, libri che sono stati scritti sullo sport femminile e sul calcio femminile, si sta, diciamo, andando a colmare quel vuoto, proprio perché appunto sì, è davvero importante conoscere le storie, perché spesso sono quelle che vivono, diciamo, hanno le stesse esperienze di quelle delle bambine di adesso comunque. E infatti io appunto, stando in questo mondo da qualche anno, ho visto proprio un cambio mentale nelle bambine di qualche anno fa, dove magari nei rispettivi club di appartenenza, anche di un certo livello, come Milan, Inter, Juventus, che quindi comunque avevano iniziato con le bambine ma non avevano ancora una prima squadra, ancora era un po' tutto, diciamo, fumoso, no? il loro sogno. Adesso che c'è una prima squadra, che loro vedono allenarsi, magari entrano in campo con le giocatrici, sono sugli spalti, creare appunto questa cultura sportiva ha reso in loro una consapevolezza maggiore, quindi le ha rese anche un po' più forti, e quindi tutti i sacrifici che stanno facendo, perché comunque fare sport in alcuni contesti vuol dire allenarsi tante ore, arrivare a casa tardi, insomma, come sappiamo, le motiva a fare di più, a fare sempre meglio, però questa volta con un obiettivo. Infatti lunedì, per esempio, a Milano ci sarà Milan-Juventus femminile a San Siro, e sarà bellissimo. Purtroppo ci saranno pochi spettatori dovuto appunto al Covid, però per le bambine di oggi e per le giocatrici che ci giocheranno è un po' il sogno che si avvera.
Raccontiamo quindi più storie di ragazze, di calciatrici femminili. Naturalmente non possiamo non pensare appunto agli Stati Uniti, come già evocato all'inizio della trasmissione. Megan Rapinoe, spero di averlo pronunciato bene, è diventata proprio un modello, oltre che come giocatrice anche come persona e come donna impegnata nella lotta contro alcune discriminazioni di genere e sociali. A proposito di storie, anche i nostri ascoltatori ce le raccontano. Ci scrive Tiziana: ricordo con nostalgia la mia breve carriera di terzino nel Blues Stars di Zurigo, erano gli anni 73-74. Beh, brava Tiziana, perché a quel tempo ce ne voleva ancor più di coraggio per scendere in campo come donna. Do il benvenuto e saluto a Stefano Bulfaro, buongiorno.
Buongiorno.
Pronto? Sì, ci sente?
Sì.
Perfetto.
Certo. Mi sento, buongiorno.
Grazie, benvenuto. Responsabile tecnico settore femminile della Federazione Ticinese di Calcio e responsabile tecnico Associazione Calcio Femminile Ticino. In entrata le chiedo dal suo osservatorio privilegiato, perché lei lavora con le ragazze ma ha contatti anche ovviamente con le famiglie e con il mondo che le circonda. Come sta oggi il calcio femminile ticinese?
Beh, negli ultimi anni devo dire che abbiamo avuto una forte crescita sia a livello di calcio di base, quindi con le bambine che iniziano un'attività, e sia a livello anche di calcio d'élite. Abbiamo creato diverse squadre di formazione e strutturato pian piano un programma sempre più definito e anche impegnativo. Quindi posso dire che siamo cresciuti molto negli ultimi anni e anche le famiglie pian piano cominciano ad agganciarsi a questa attività in maniera più vicina, rispettando sempre più, diciamo, l'impegno. Se prima poteva sembrare un'attività solo ludica, la faccio in alternativa di qualcos'altro, adesso pian piano diventa un'attività nel quale si crede di più.
È chiaro che a livello di preparazione tecnica, intendo, e fisica, l'allenamento tra un ragazzo e una ragazza è diverso, ma giustamente siamo partiti dal principio che l'errore proprio è quello di paragonare o guardare con gli stessi occhi due realtà completamente diverse. Ma lei, che è un tecnico, in che cosa vede la forza del calcio femminile? Qualcuno dice che è un calcio che ha proprio un'organizzazione diversa a cerchio e non tanto a blocchi. Lei, se dovesse definire il calcio femminile a livello tecnico, come lo definirebbe? Quali i punti salienti e particolari del calcio femminile?
Sì. Allora, la differenza prettamente tra calcio maschile e calcio femminile al momento è ancora l'aspetto fisico. Chiaramente noi quando guardiamo una partita di alto livello del calcio maschile rispetto al calcio femminile vediamo proprio una gran differenza di velocità, ma è proprio dovuto anche a quello che è la componente fisica di una giocatrice rispetto a un giocatore. Quindi diventa uno sport più tecnico, se si vuole, più tecnico, forse anche più elegante sotto alcuni aspetti, e con una differenza fisica chiaramente diversa rispetto ai maschi. E quindi noi l'accento che dobbiamo mettere è proprio sotto questi aspetti qui, più magari tecnici, sviluppare comunque gli aspetti fisici per avvicinarci sempre più a quello che potrebbe essere il calcio maschile, che rende poi attrattivo le partite, che è la differenza quando guardo una partita di alto livello maschile e una partita di più basso livello, cioè quella lì è quella lì la differenza, il ritmo che dà una partita. E quindi noi cerchiamo di sviluppare questi due aspetti qui principalmente, l'aspetto tecnico e poi pian piano avvicinarci anche con gli aspetti fisici, per quello che si può chiaramente, perché chiaramente la corporatura, la fisicità sono due cose diverse e lì noi dobbiamo trattarli come quasi due sport diversi.
In questo appunto ritorno alla bellezza, al piacere, alla passione di assistere anche a delle partite di calcio femminili. Torniamo un pochettino, lei ha ben spiegato la differenza anche a livello di preparazione tecnica e fisica, ma anche a livello di dinamica di squadra. Le chiedo se c'è qualcosa che le donne hanno e gli uomini no.
Allora, beh, la gestione a livello affettivo è chiaramente diverso, perché quello che noto molto tra ragazzi e ragazze, io ho allenato sia i maschi che le femmine in questi anni, chiaramente l'aspetto affettivo è sempre molto presente nelle ragazze, sia per quello che sono magari le eventuali critiche fatte da parte di un allenatore, sia per quello che sono il gruppo vissuto dalle ragazze, quindi è proprio l'aspetto emotivo che entra in gioco sempre, in ogni situazione, quindi noi lo dobbiamo accogliere come situazione che avviene per una squadra femminile e quindi essere coscienti che ogni volta che noi facciamo un intervento, ogni volta che avviene un qualcosa all'interno della partita o all'interno della nostra gestione, dobbiamo prendere in conto una grossa parte affettiva. Di più di quello che avviene nei maschi, trovo. Questa è la grossa differenza, che spesso facciamo anche fatica magari a gestire di più, perché non è sempre evidente toccare entrambi gli aspetti tecnici e gli aspetti affettivi contemporaneamente.
Evviva le differenze, mi viene da dire. È sempre con noi Francesca Cargiulo, psicologa ed allenatrice. Ecco, su questo aspetto, signora Cargiulo, le chiedo di intervenire proprio perché sappiamo che a livello di preparazione, se pensiamo poi a quello che si vuole costruire per un calcio femminile d'élite, l'elemento motivazionale, l'elemento psicologico, l'ho appena spiegato molto chiaramente Stefano Bulfaro, è importante e richiede delle dinamiche diverse.
Sì, allora come anticipato già da Stefano, sicuramente allenare un gruppo di uomini o di donne al momento, io dico al momento, è diverso. E in alcune ricerche che sono state fatte in questi anni è emerso che le ragazze praticano una disciplina sportiva di gruppo spesso perché hanno il desiderio di trovarsi con le compagne, quindi più che proprio no, per lo sport diciamo in sé, quindi per la competizione, proprio come ha anticipato appunto Stefano, più una questione relazionale, e quindi questo è importante da tenere in considerazione per un allenatore che entra in un mondo diciamo femminile. Vero è che poi più si sale diciamo di livello, più le cose un po' cambiano e sicuramente però io mi ricollego sempre un po' alla cultura, mi viene da dire, perché parlando con tanti allenatori anche di Serie A, insomma, ho avuto la fortuna durante anche questo lockdown di moderare alcune diciamo dirette, è emerso che sì, anche loro hanno trovato delle differenze nell'allenare uomini e donne. Si dice che per allenare le donne bisogna essere sinceri, schietti, perché le donne hanno bisogno di sincerità, mentre quei ragazzi insomma si può no, lasciare un po' correre, però Io qua appunto riconduco un po' tutto all'aspetto un po' culturale che da quando siamo piccoli, come si può dire, in un certo senso ghettizza, no? Un po' i due generi, però il genere è un costrutto sociale, quindi è mutevole. E io spero che quindi andando avanti, insomma, e quindi riuscendo ad avere degli ambienti sportivi femminili dove. Che sono allenate da professionisti, insomma, e le bambine se entrano in questi ambienti da piccole possano essere, diciamo, allenate come i ragazzi, e, come adesso si allenano i ragazzi, mi viene da dire, e quindi un po' anche questi che secondo me a volte sono anche un po' stereotipi, un po' cadano. È importante, secondo me, sempre capire che abbiamo di fronte, perché appunto il genere, essendo su un continuum, quindi non è qualcosa di fisso, ma anche la personalità, il carattere, insomma, abbiamo davanti sempre persone diverse, è importante per un allenatore rapportarsi e capire come dare determinati feedback all'atleta che ho davanti, ma non perché è bambino o bambina, ecco, ma perché è persona unica.
Certamente, Stefano Bulfaro, a proposito di questo, ovvero beh, lei ha spiegato anche che allena sia ragazzi che ragazze, deve in un certo senso anche lei, come dire, ogni volta cambiare atteggiamento, cambiare occhio e adattarsi alle caratteristiche dei generi che, come detto, sono diversi ma altamente ricchi nella loro diversità, oppure delle volte segno forse che le cose si stanno davvero evolvendo, si dimentica con chi sta lavorando e chi sta allenando e che sia ragazzo o ragazza, pian piano non fa più differenza.
In realtà è proprio una questione di differenziazione, perché anche quando io alleno una categoria di ragazzine di 12 anni ho un atteggiamento e un linguaggio diverso quando alleno una squadra di adulti. Semplicemente è il modo in cui la ragazza può percepire la critica che deve essere gestita in maniera magari diversa, ma non è l'esigenza, perché in realtà io spesso sono molto più esigente con le ragazze, soprattutto con coloro che hanno un percorso magari a livello nazionale, allora divento molto più esigente. Però devo fare attenzione a non tralasciare questo aspetto affettivo che entra in gioco. Però non vuol dire che per forza io pretenda meno o sia meno rigido con una ragazza rispetto a un ragazzo, semplicemente è una questione di differenziazione, come differenzio il linguaggio con un bambino più piccolo, una bambina più piccola rispetto a un adulto, è semplicemente una differenziazione. D'altronde a scuola comunque lo facciamo sempre, io insegno educazione fisica e dalla prima alla quarta non posso avere lo stesso linguaggio con una classe o con un'altra.
Quindi è allenato ad essere allenatore. Io ringrazio anche gli ascoltatori, sono parecchi che ci scrivono. Il senso dei messaggi che stanno arrivando in questi ultimi 10 minuti vanno proprio in questa direzione. Il calcio femminile avrà sempre più spazio e sempre più visibilità e sempre meno saranno i pregiudizi e i giudizi tra i due diversi generi. Con questo riassumo un pochettino i messaggi che sono giunti. Ringrazio i nostri ospiti per averci aiutato a capire un po' di più il mondo del calcio femminile. A tutti gli ascoltatori, l'augurio di un buon proseguimento di giornata e all'ascolto di Rete 1. Grazie.